Adar. Lui è incaricato, si può dire così, della CEI per l'informazione di tutta l'Italia. Sentiamo cosa si dice. La parola a te, ragazzo.
Bene, buonasera intanto e grazie dell'invito e grazie dell'ospitalità che fin tanto già questa sera ho potuto gustare. Ecco, per questioni un po' tecniche proveremo a coordinare, quindi abbiate un po' pazienza, ma riusciamo, credo, con i nostri potenti mezzi anche a vivere questa presentazione che vuole essere semplicemente, ecco, una presentazione di alcune tematiche che penso essere importanti, interessanti, per quello che riguarda anche più estesamente il contesto del mondo del digitale e cosa ha a che fare, insomma, in qualche modo anche o quali opportunità, quali rischi offre anche a quello che leggete di sopra, anche l'annuncio del Vangelo. E l'idea, ecco, di provare a vivere 40 minuti, 45 minuti così con alcuni passaggi per poi lasciare eventualmente lo spazio a qualche domanda, intervento, riflessione insieme. Ecco, cercherò di mantenere un po' un contesto che sia nella linea del dialogo, del confronto. Va bene? Bene. Allora, intanto, appunto, mi dichiaro, insomma, rispetto al fatto che la mia formazione, oltre che essere teologica, per via del ministero sacerdotale che vivo, è anche una formazione che ha a che fare con la pedagogia, la mia formazione pedagogica, quindi ho studiato in cattolica questo tipo di disciplina e tramite dentro questo filone ho incontrato il CREMIT, che è il centro di ricerca all'educazione, cioè sull'educazione in media, all'informazione, all'innovazione e alle tecnologie. La posizione, diciamo così, ecco, di questo centro di ricerca rispetto alle tecnologie, così vado un po' dichiarandomi, è mediano, verrebbe da dire, un po' critico. Normalmente quando si parla di questi argomenti si distingue tra quelli che vengono definiti un po' gli entusiasti, cioè quelli che dicono viva le tecnologie, viva il progresso, avanti tutta, e gli apocalittici, quelli che dicono, mamma mia, più ci sono tecnologie e meno si vive bene, quindi dobbiamo fare 10 passi indietro perché si stava meglio prima. Ecco, il centro di ricerca con cui collaboro ha questa tensione, vorrebbe mantenerla sempre viva, no? Nel provare evidentemente a muoversi dentro questo nuovo ambiente e senza facili entusiasmi, cercando di mantenere sempre ben desto un senso critico che aiuti a comprendere quali siano appunto le problematiche e quali siano invece le opportunità e i vantaggi. Quindi anche quello che cercherò di dire nello spazio di tempo che segue vuole muoversi su questa linea. E intanto vedete già subito Papa Francesco, lo diremo anche più avanti là sopra, anche perché lui è ben presente non soltanto nel sito vatican.va, ma non soltanto in tutte le grandi agenzie informative che passano tante sue notizie, ma anche proprio nei social. Forse non tutti sanno che lui, Papa Francesco, ha ben su Instagram, che è conosciuto e vissuto come uno dei social più giovani, dai giovani, frequentato dai giovani, che vedo tra l'altro che è ben presente, quindi immagino che loro sappiano bene cosa sia Instagram, ma lo sappiamo un po' tutti. Comunque ha ben 6 milioni di follower, 6 milioni di persone che lo seguono. Ecco, beh, Fedez ne ha di più, però insomma, ecco, anche 6 milioni non sono proprio male. Le cose cambiano su Twitter, per una serie di ragioni che non stiamo qua a indagare, ma per dire che su Twitter lo stesso Papa ha ben 37 milioni di follower, quindi insomma, ha dei numeri anche lui in qualche modo può essere detto un influencer dal punto di vista dei social, sicuramente dal punto di vista anche di quello che sono i contenuti che lui passa. Ecco, ma visto anche il contesto, proprio per riuscire a entrare un po' in quello che è il tema di quest'oggi, vi vorrei proporre nella prima slide un'immagine che vi inviterei a guardare per vedere se anche voi trovate differenze. Quindi clicchiamo sul nostro. Ok, allora, Vedete due foto, due immagini. Intanto, visto il contesto in cui siamo, vedete l'anno, vedete, secondo voi che foto sono? A quale momento storico sono riferite? Mi raccomando, non fate brutta figura perché insomma qua. L'elezione di Papa, non si vede da sopra, scusate. Però 2005, ah si vede? Voi lo vedete, non lo vedo. 2005, quindi l'elezione al soglio pontificio di Benedetto XVI e 2013 Papa Francesco. Differenze? È abbastanza evidente, eh? È abbastanza evidente. Anche se verrebbe da dire, se prima di questa immagine vi avessi chiesto quando sono entrati, no, i telefonini, cosa è successo, quant'altro, sicuramente avremmo detto, vabbè, i primi anni 90, ma a fine anni 90, grosso modo, i cellulari erano già abbastanza di uso comune. Sicuramente i primissimi anni del 2000 erano già di uso comune. Nel 2005 avremmo detto che già erano ben diffusi, che già ben presenti. In realtà vedete che comunque nel giro di poco tempo, ben soltanto 8 anni, qualcosa è cambiato e neanche pochissimo. Probabilmente tutte le persone che vedete nella foto sopra il cellulare ce l'hanno ma in tasca, e nella foto sotto invece ce l'hanno ma si vede anche dove ce l'hanno. Mille questioni, mille argomenti. Lì in mezzo è successo, per esempio, una cosa un po' particolare, cioè che sul finire del 2005-2006 diventa anche di uso comune quello che noi oggi conosciamo come 4G, quindi il tipo di connessione che funziona molto velocemente e che consente di utilizzare una serie anche di applicazioni che rendono anche significativo, per esempio, il poter fare delle foto e condividerle. Nel 2005, per intenderci, era ben possibile fare delle foto con il cellulare ed era anche tecnicamente possibile farlo girare, questa immagine con gli MMS, per chi a qualche anno si ricorderà questa roba qua arcaica, che oltre che costare tanto, però era anche una roba molto lenta, non tanto di qualità. Vale a dire, tradotto, chi è che lo fa? Ma chi è che si mette lì a fare una roba del genere? Eppure, ecco, un cambiamento tecnico di una rete tecnica ha prodotto anche, evidentemente, un utilizzo differente dello strumento. Ecco, questo per dire che, già subito, come dire, siamo in continuo cammino, no? Non è soltanto una cosa fatta una volta per sempre, ma ci sono anche dei cambiamenti abbastanza evidenti, abbastanza sostanziosi. Detto per inciso, fra pochissimo avremo a che fare con qualche pubblicità, già ce l'ha detto, ce l'ha annunciato, con l'avvento del 5G che propone e presenta e in qualche modo anche promette un'altra forte rivoluzione, probabilmente potremmo dire simile a quella roba lì che è successa lì, che vedete lì. Quindi come dire, c'è un altro scatto dietro l'angolo, qualcosa che sta per cambiare, ma primo messaggio è veramente una realtà che non è monolitica, ma è in continua evoluzione. Quindi forse vale la pena provare a comprendere anche che cosa sta succedendo. Seconda slide ci consente di, l'idea era provare a dire, ok, ma di cosa stiamo parlando? Cosa succede quando proviamo a parlare di quello che è la mole di dati che a oggi compone la rete internet. Allora, magari schicciamo sull'immagine, dovrebbe aprirsi un sito. Questo sito, eccolo qua, se vai su col ditino, ok, piano, ecco, ci dice sostanzialmente che in questi secondi, questa è una simulazione, però realistica, ci sta dicendo che da quando siamo andati sul sito, quindi saranno passati 15 secondi, dire tanto, si stanno muovendo quel numero lì di dati, 550.000 giga di dati in questi pochi secondi. Se andiamo più avanti, giusto per vedo, piano, ecco, ma Facebook, vai, vai, vai avanti, ok? Vai, 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 che vediamo i dati. Ecco, abbiamo in questi pochi secondi qualche milionata di post, abbiamo qualche milionata di like, quindi come dire, in questo tempo chiaramente le cose stanno muovendo. Twitter, come vedrete, sarà, ma pure sarà molto molto indietro, però comunque sono è tanta roba anche qua. LinkedIn, un'altra realtà per la professione. Ok, andiamo avanti ancora un pezzo che vediamo Instagram. Ok, fermo lì un secondo. Vedete come anche questo altro social che è molto conosciuto e molto utilizzato dai giovani, però come dire tendenzialmente è ancora un pochino più indietro rispetto a Facebook. Non di tantissimo, ma di fatto è ancora un po' meno utilizzato. Ma stiamo comunque parlando, in una manciata di secondi, sarà un minuto, al massimo di 2 milioni e mezzo di like, di gente che si è scambiato un apprezzamento. Quindi questo per dire che le interazioni sono tante, ma se andiamo avanti, non è finita. Tu vai pure avanti, non commentiamo tutto, avanti, avanti, avanti. Pinterest li lasciamo stare, andiamo avanti. Ecco, fermiamoci ancora un po'. Tinder, ecco, magari non tutti sapete cos'è Tinder, chi ride lo sa e non dirà mai di avere un profilo su Tinder, ma ce l'hanno, lo so già. Tinder è un modo per conoscere l'anima gemella, ho detto in versione alta, le versioni bassa, ditele voi. Comunque questo vuol dire che nel tempo in cui stiamo guardando sta roba qui, ci sono 900 e rotti mila connessioni, interazioni e contatti, gente che si sta contattando su Tinder per dire: ehi, tu tutto sommato mi piaci, vuoi uscire con me? Forma sempre semi-alta, ma vabbè, insomma, le traduzioni fatele voi. È già un sito di quelli più seri, che seri nel senso che ci sono anche, c'è anche di molto peggio, ma per dire che un'altra nuova realtà, un'altra nuova forma di interazione, di relazione, di conoscenza e di frequentazione. Andiamo avanti, velocemente. Uè, è qua, ok, neanche a dirlo, ecco, stiamo parlando di WhatsApp, quante milionate di messaggi, in qualche frazione di tempo, calcolata da voi, ma veramente ancora molto poco. Andiamo avanti. Snapchat, ok, non commentiamo, i giovani lo conoscono. Skype, ecco, andiamo avanti ancora, vediamo anche Amazon. Ci sta dicendo che evidentemente non è soltanto una gran perdita di tempo, o meglio, se lo è anche, è qualcosa che produce soldo. In questo spazio di tempo Amazon sta guadagnando quella cifra lì, che non sono proprio 3 lire. Quindi per dire quanto ormai coinvolge con la vita, le relazioni, l'anima gemella, il passare del tempo, Facebook dove si condividono i contenuti anche di informazioni, Instagram, le immagini, andiamo pure avanti, si compra, si fa. Google, ecco, guardate quante ricerche, ma anche Google guadagna non poco. Andiamo pure avanti. Vai, 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 andiamo avanti, lasciamo stare un po' di cose. Ecco, beh, le mail, parliamone, andiamo avanti. Dropbox, i documenti, ancora un po' avanti. WordPress, i siti, andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti, verso il fondo mi sembrava interessante, ok, ancora avanti, le applicazioni che vengono scaricate, un altro mondo molto interessante, nato nel 2009, 2010, quindi molto, non ha fatto 10 anni, andiamo pure avanti, volevo portare la attenzione su, ecco, YouTube, sono quel dato, il primo che vedete, sono le ore viste su YouTube, sempre in questa frazione di tempo, quindi vedete. Sono quasi 700.000 ore di contenuto visto, sicuramente su scala nazionale, scusate, mondiale, però tanta roba, insomma, quindi quello che succede, quindi è un mondo sempre più grande. Ancora un secondo che volevo arrivare, beh, Netflix, ok, andiamo avanti, ok, ecco, questa realtà di Spotify, consumi anche musicali, andiamo pure avanti, ok, ancora acquisti. Ok, bene. E altra realtà, dicevo prima, abbiamo visto le applicazioni, torniamo pure all'immagine, se switchi da sotto verso sopra, ok? Adesso clicca ok, perfetto. Ok, come dire, ok, secondo messaggio, se troppo avanti, grazie. Sergio? Grazie. Sergione. Correggo. Ecco, quest'altro messaggio, come dire, sta cambiando molto velocemente, ma c'è un dato abbastanza evidente, cioè che è veramente siamo completamente immersi, È tanto, è tanta roba, veramente fa parte di quello che è il nostro quotidiano. Non è una cosa che uno può dire ok, è anche irrilevante, non si può tornare non è così semplice. Anche chi dicesse ma sì, buttiamoli tutti via, stiamo senza, è un attimo, non è così scontato, non è così semplice, non è così immediato, non soltanto perché non si può fare a meno del cellulare, magari anche solo per il fatto che se lo lascio fermo e spento soltanto mezza giornata, poi quando lo riaccendo devo anche recuperare quello che non ho fatto prima, ma a parte questo, il problema è che a parte il cellulare, a parte i social, come avete visto, c'è un mondo, siamo dentro il discorso proprio anche finanziario, commerciale, c'è tutto un mondo che lì abbiamo visto, avremmo potuto commentare, non l'abbiamo fatto, ma anche molto interessante rispetto a quello che è il mondo dei videogiochi. Le statistiche ci dicono che nell'ultimo anno, 2018, gli italiani che hanno videogiocato, utilizzato un videogioco dal loro cellulare, sono circa 10 milioni. Quindi, vuol dire, è tanta roba anche questo, vuol dire di fatto noi siamo circa 60 milioni per così statistiche, potremmo arrotondare 60 milioni, vuol dire uno su sei ha videogiocato, quindi il mondo dei videogiochi a oggi è in forte espansione. Vedo tanti ragazzi che loro ben conosceranno anche Twitch, per dire, è una piattaforma dove si streama, ecco, neologismi per dire che si è sempre lì a videogiocare per dare in diretta il videogioco. Il più noto videogiocatore, tale Ninja, di un gioco che i ragazzi conosceranno, ma anche meno giovani, Fortnite, un campionissimo di Fortnite, questo Ninja è stato acquistato, verrebbe da dire, da Microsoft. Si parla, lui diceva sostanzialmente, di poter guadagnare ogni anno videogiocando, si intende, cioè stando davanti al suo computer e giocando dai 10 ai 12 milioni di dollari. Quindi, insomma, quando si sta parlando di tanti interessi, tanta roba, ok? È un mondo, questo non per dare un giudizio etico, ma per dire quando parliamo digitale, evidentemente stiamo parlando di un mondo molto, molto, molto ampio. Ma andiamo ancora avanti, per favore. La prossima, ecco, se clicchi sull'immagine, dovrebbe partire un video. E chi che sono immagini? Ok. Parte l'audio, ma importante l'immagine. Ok, possiamo chiudi pure sempre col dito. Ovviamente è una pubblicità, non prendo soldi da questa compagnia telefonica, ma per dire, evidentemente no, ecco, quello non è sempre da sotto, ok, no, quello lì, ok, perfetto, no, quello lì, ok, adesso ci va, perfetto, ok, ottimo, grazie. La parte più difficile è andata, quindi a posto. Un video per dire ok, non so, che reazione vi muove un video del genere? Che pensieri fate? Vi piace, vi infastidisce, vi preoccupa? Mette un po' d'ansia? Ecco, sicuramente. Ci sono tanti ragionamenti, tante questioni che potremmo dire, ma una prima cosa che dobbiamo dire, e che è evidente sul dia del filmato, ma la mette lì una questione. La questione è quello che sicuramente c'è un nuovo rapporto con la conoscenza. Le informazioni sono sempre disponibili a portata di click. Uno basta che se vuole sapere qualcosa, va lì. È finita l'epoca. Io vengo da Novara, De Agostini, per intenderci, ecco, sono stato parroco fino a settembre e ogni mese suonava il campanello, siccome abbiamo un bel servizio in parrocchia, hanno un bel servizio nella parrocchia che è rimasta lì, ecco, di scambio di libri, in modo tale che qualcuno può portare dei libri, perché anche altri ne possano godere, leggere e c'è sempre un certo quale ricircolo, ricambio. Ogni mese succede che mediamente arriva una simpatica persona che dice: guardi, mi è morta la zia che teneva tantissimo questa enciclopedia di 43 volumi di Agostini, mi spiace buttarla, la porto a voi. Ecco, beh, insomma, la ringrazio signora, signore, molto gentile, una preghiera per la zia sicuramente, ma la butti lei l'enciclopedia, perché mi ci spiace, ma non è più quel mondo lì. L'enciclopedia, a parte il fatto che probabilmente è aggiornata all'81, quindi qualcosa è successo nel frattempo, però non è più quel mondo lì, non c'è più un sapere lontano, o per come. Se per sapere intendiamo strumento, occasione, repertorio di conoscenza, di dati, di informazioni in quanto tali, ecco, sono tutte a portata di clic. Il bambinetto, se vuol sapere come si fa a fare quella roba lì, cerca su internet e tra le informazioni le trova. C'è comunque un cambiamento, ecco, forse a oggi. La conoscenza la potremmo definire non soltanto come chi ha accumulato tanti dati, ma chi invece li può gestire, li sa gestire, riesce a elaborarli in maniera significativa. Seconda questione, una nuova modalità di intendere la memoria, di pensare la memoria. Lo si vede dal bambinetto che fa le foto, che usa i filtri, che cambia, che fa, che disfa. Ma soltanto è un dato per dire c'è una traccia di noi, c'è la memoria delle cose che dobbiamo ricordare, che appunto da una parte diventa di una memoria talmente spropositata, ma laddove tutti questi strumenti, che sia il computer, che sia l'iPhone, che sia il cellulare, che sia quel che sia, le chiavette, ti portano dentro una serie di dati infinita che non devi più ricordare, magari devi ricordarti dove hai messo la chiavetta, questo sì, ma c'è un modo differente anche di intendere la memoria stessa. È molto interessante proprio riuscire a ricodificare anche ruoli e anche senso che uno deve dare a alcune funzioni fondamentali che fino all'altro giorno ha utilizzato con tanta intensità e anche la presenza di una identità digitale nel processo, ecco, di costruzione identitaria, cioè quando il bambinetto cresce e diventa uomo, evidentemente lascia dietro di sé sicuramente una traccia molto ampia di dati, di immagini, di video, ma di per sé anche l'immagine sociale data tramite i social, digitale, che ciascuno di noi ha, si dà e riceve, non è così indifferente, cioè il come gestisco i social e cosa mi arriva indietro dai social non è così tanto indifferente rispetto a come io mi percepisco. Se quando questi strumenti non erano a disposizione e in base a come mi si muoveva il mondo intorno, no? Insomma, se i miei compagni mi apprezzavano, mi applaudivano, se avevo successo, se cioè, simpatico, non simpatico, apprezzato, e uno poteva conoscersi da questo rimando che avveniva in presa diretta tutti i giorni, a oggi continua a essere così, ma in più c'è anche questo altro aspetto. La reputazione che abbiamo sui social o tramite i social non è così tanto indifferente rispetto a quello che è il nostro sentirci, il nostro pensarci. Ecco, dunque, se dovessimo un po' riassumere, ecco, fin qua abbiamo detto evidentemente è un mondo che è in continua evoluzione e lo fa sempre in maniera più veloce. È un mondo che è tanta roba, quindi non è così tanto semplice dire ok, eliminiamolo perché siamo completamente immersi. C'è qualcuno che parla di post-medialità, ma non perché i media se ne siano andati, lo vedremo dopo, ma perché siamo completamente immersi in questo mondo e poi possiamo dirci che ci sono tante questioni che hanno a che fare con il vivere di tutti i giorni, con il nostro essere umani, che devono essere, non è che sono annullati perché l'uomo è quello di sempre, ma vanno un po' così ripensati, riformulati, ci chiedono uno sforzo differente. E passiamo alla prossima immagine, qualcuno appunto parlava di Floridi, come vedete nel 2014, di questa società informazionale, dove evidentemente non soltanto più le informazioni contano, ma anche potremmo dire il modo come vengono gestite. Fino a qualche decennio fa, agli albori dell'era digitale, si immaginava o si diceva in fondo che vi fosse una vita reale, quella a cui da millenni siamo abituati, che poteva essere contrapposta, a cui si veniva a contrapporre quella invece virtuale, quella del digitale, come se fosse in un altro posto, come se fosse da un'altra parte, come se non avesse niente a che fare. E come dire, qualcuno, per esempio, ricorderà gli anni di Second Life, ecco, uno spazio dove l'idea era provare a dire ok, è la tua vita, ma poi è una seconda vita. Quando hai l'accesso a questa applicazione, vai lì, ti puoi creare il tuo avatar, il tuo omino, il tuo alter ego, dove puoi scegliere chi essere, puoi scegliere come vestirti, cosa fare, dove vivere, che professione, eccetera, 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 come se fosse un'altra vita, ok? Quindi c'era molto questa impostazione per cui uno poteva immaginare di essere in presenza nella vita reale e se poi aveva del tempo da perdere e voleva farlo, andava da un'altra parte. A oggi c'è chi teorizza che è successo qualcosa di curioso, non siamo più noi che siamo andati online, cioè nel mondo virtuale, ma è il digitale che è venuto, dice Floridi, on life, cioè è migrato, il digitale, quel mondo lì, è migrato in quello che è il nostro momento di vita più ordinario. Altro esempio molto banale, evidentemente capita a ciascuno di noi, credo più o meno, insomma, ecco, di avere anche una vita organizzata anche tramite anche solo semplicemente WhatsApp, anche a livello familiare, dove vai, quando torni, chi fa la spesa, sei andato in vacanza, condivido la foto, adesso torno, insomma, dove, cioè, tutto questo mondo relazionale molto intenso, molto intimo, che è la vita di famiglia, evidentemente è mediato, ecco, tramite. Anche, non soltanto, non è che si può vivere per corrispondenza o stando in due posti differenti, però è pur vero che è sempre più frequente, per esempio, l'esperienza dell'anno di studio all'estero per i ragazzi anche dei superiori, oltre che il famoso Erasmus per gli universitari, ma tanti ragazzi che stanno proprio diversi mesi già a 17-18 anni all'estero possono mantenere un po' di contatti con la famiglia, gli amici, anche tramite il digitale. Martini, cardinale, nella lettera pastorale nel 91, quindi siamo veramente, boh, veramente pre tutto, ma come sempre gli occhi e la statura del profeta guardano molto avanti, quando scrive alla sua diocesi la lettera pastorale, dice: i media non sono soltanto gli strumenti, ma sono proprio un nuovo modo di essere vivi, di essere al mondo. E credo che possiamo fare nostra questa sua frase che ci viene consegnata, ecco, da un pastore che sa intuire da che parte si sta andando e dice: ok, quello che succede lì non è qualcosa di accessorio, non è secondario, non è inutile, non è soltanto virtuale, se per virtuale decidiamo che intendiamo ciò che non ha senso, non ha valore, ma è qualcosa di profondamente attaccato alla vita. E come? Certo che, altra immagine. Certo che evidentemente ci sono anche alcuni problemini, non è tutto positivo, non è tutto scontato, ma ci sono alcuni problemucci. Ecco, il primo, potremmo dire, è la gestione del nostro tempo. Il digitale, per mille motivi, anche non soltanto di leggerezza, ma proprio di impegno, di costruzione economica, no? Cioè, insomma, si fa di tutto per. Un esempio su tutti, il famoso YouTube che simpaticamente fa partire i video uno dietro l'altro, in modo tale che non devi neanche scegliere di far partire un video, ma basta che lasci aperta la piattaforma, ci pensa lui, te li sciorina uno dietro l'altro. Oppure Netflix che ti profila in base ai consumi che hai e quindi va a selezionare i contenuti che probabilmente, visto quello che hai già visto prima, hai già consumato prima, probabilmente ti piacerà anche questo. Se vedi Rambo 1, Rambo 2, forse ti piacerà anche Rambo 3. Ecco, fin qua ci arriviamo anche noi. Gli algoritmi sono un pochino più complessi e mettono insieme più dati e ti buttano fuori tutto quello che, oppure quella che potremmo dire molto semplicemente è anche il rilascio immediato di una serie per intero. In epoca preistorica, quando c'era Dallas, si doveva aspettare quel giorno lì, quell'ora lì e fine. Non è che potevi, boh, se perdevi l'episodio, te lo facevi raccontare e si andava comunque la settimana dopo. A oggi non è così, ma ti trattengo tutta la serie, da episodi da 45, un'ora l'uno, e te la sdogano di botto con 12, 13, 14, 15 episodi. Immaginando che evidentemente questo può produrre il fatto che posso anche scegliere di mettermi davanti al mio dispositivo e passare il giorno, la nottata, due giorni, a consumare tutta la serie, in modo tale che poi torno a scuola tra i miei amici e sta cosa qua, ovviamente, insomma, sono sul pezzo perché l'ho vista tutta, sono sul pezzo, non mi perdo niente. Ma sono soltanto due esempi. A chiunque credo sia passato, sia capitato di trovarsi, come dire, con qualche istante di tempo e a dirsi ciao che vado a vedere un secondo Facebook o Instagram quello che è successo, e svegliarsi come di soprassalto dopo magari 20 minuti dicendo oddio, cosa è successo, chi mi ha rapito, qual è l'alieno che si è preso possesso di me, perché c'è tutta una serie di accorgimenti che il digitale ben conosce e ben sfrutta, che aiutano in qualche modo a dire ok, stai qua con me. Evidentemente è tutto interesse, perché il tempo lo si passi lì. Ma c'è tutto il problema anche della conoscenza, dicevamo prima, e anche della post-verità. Sono argomenti molto complessi, non credo sia questo il contesto per entrarci, ma basti dire che alcuni personaggi del calibro di Umberto Eco, di Segre, tanti semiologi, filosofi, hanno parlato ormai di quello che potremmo definire un analfabetismo di ritorno. Rispetto a quello funzionale, che potremmo definire come il dover e saper far di conto, leggere, scrivere, far di conto, ben combattuto, e credo che in Italia possiamo dire essere ormai estinto, no? Cioè tutti più o meno sappiamo leggere, scrivere, far di conto, dice ok, a fianco di questo incapacità, di questa capacità, analfabetismo per l'appunto, di leggere i contesti e la cultura, potremmo anche affiancare, mettere un analfabetismo di ritorno. Cosa vuol dire? Vuol dire che adesso certo che puoi leggere, certo che sai fare i conti, ma hai talmente tante di quelle notizie, talmente tante di quelle informazioni, talmente tante di quei pareri che non sai più neanche te. Ti fidi, vai più o meno, ma chi di noi ha gli strumenti per approfondire, comprendere, il tempo per approfondire, comprendere e come dire, approfondire fino in fondo un argomento per poter dire ok, di questa cosa qua, ok, la so, o comunque mi sono fatto un'idea mia. Tendenzialmente quello che più comunemente succede è quello di affidarsi a quello che più o meno scegliamo come il nostro punto di riferimento e così in qualche modo andare dietro l'onda, verrebbe da dire, in maniera un po' semplice. Ma un'altra questione è il contesto performativo, come dire, siamo sempre un po' dietro a fare performance, una dietro l'altra. Ne è un esempio quel ragazzetto che vedete nell'immagine, che di per sé verrebbe spontaneo dire ma hai lì la regina, oddio non è che sei così, vabbè, non è che sei, vabbè, hai lì il tuo, magari, però se avessi anche lì il tuo idolo, qualche tempo fa, qualche generazione addietro, uno si sarebbe fiondato, spinto, buttato al collo, lanciato, ecco, però tendenzialmente viene più comune, viene più facile farsi, non è che fare la foto, come dire ti faccio la foto perché, ma faccio un selfie in modo tale che quell'immagine tua sia dentro anche la mia, o meglio che sul mio profilo ci sia anche quell'immagine che dice che sono talmente sul pezzo che sono stato capace di fare una foto con dentro addirittura la regina, o mettete voi chi volete, come dire, e la mia costruzione identitaria, il mio profilo, la mia performance va sempre arricchita, sono sempre spinto a dire, a fare, come dire, in qualche modo a far emergere il fatto che ho le possibilità, ho le capacità, sono anch'io, come dire, qualcuno, perché dentro la mia identità c'è anche un pezzetto di qualcuno di un pochino più famoso. Ci sono tanti altri problemucci, potremmo dire, ne guardiamo molto semplicemente da tre immagini, vedete i famosi leoni da tastiera, quelli che sono comunemente persone, uomini e donne tutti i giorni, ma che solo per il fatto di essere posti dietro una tastiera diventano cosiddetti leoni perché si permettono di avere atteggiamenti scorretti, aggressivi, magari anche proprio violenti, contro tutto e contro tutti. Sapete, cronaca di questi giorni, la senatrice Segre che ha dovuto ricevere una scorta perché mediamente ogni giorno riceve 200 insulti, attacchi violenti nei suoi confronti. Gente che probabilmente messa nella stessa stanza non direbbe, non avrebbe il coraggio di fare niente, ma che di fatto invece si comporta così. C'è questo piccolo problema La mediazione, la comunicazione mediata dal digitale consente anche, ahimè, di sdoganare, liberare alcune dimensioni dell'uomo un pochino basse, verrebbe da dire. Ma c'è anche uno vale uno, che è un bel principio, ma non del tutto sempre valido, come chiunque di noi, se dovesse aver bisogno di un chirurgo, tendenzialmente non sceglierebbe primo che passa, primo passante, dicendo: ma sì, uno vale uno e quindi operami tu. Su alcune questioni sappiamo bene scegliere, sappiamo bene andare anche in maniera raffinata a mettere in evidenza le persone giuste che possono darci una mano. Non è sempre così scontato che questo principio possa essere applicato per il vivere tutti i giorni. Quindi questa è una problematica che dice come l'appiattimento del social, che va in orizzontale, non più in maniera gerarchica autoritaria, no, in verticale, ma molto più in orizzontale, lascia, ecco, come problematica. E anche l'immagine che vedete là sopra, ecco, non so se riuscite a leggere, ma è un post di un sacerdote fiorentino toscano che un giorno sul suo profilo personale dice: in fondo, oggi vado in piscina con questi, che sono loro la mia patria, perché i razzisti e i fascisti sono miei nemici. Adesso, al di là del contenuto, ma la cosa che volevo far notare è il fatto che il giorno dopo ci sono presentati, domenica successiva, tutti il gruppo di Forza Nuova e hanno occupato la chiesa, e poi ha dovuto intervenire il vescovo per mettere di nuovo ordine alla situazione. Al di là dei contenuti o delle situazioni politiche, che non è di nuovo questo il contesto, ma per dire ciò che facciamo, ciò che diciamo, ciò che agiamo sul sociale, anche dal punto di vista dei profili personali, ahimè, non è sempre così scontato che vengano percepiti come tali, ma anzi possono essere visti come un qualcosa di diverso. Ecco bene, in tutto questo contesto, qual è la situazione? Ecco, allora credo che venendo un pochino più a noi, questi 10 minuti, cambiamo slide, siamo chiamati a vivere questa cosa qua, no? La rimediazione del messaggio. Ora, sulla sinistra vedete, sulla vostra sinistra vedete sei personaggi biblici. Cioè, vedete raccontata la storia di sei persone bibliche. Vi riconoscete? Il 2 è facile, eh? Adamo ed Eva, ok, questo è facile. Terzo? No, non è Noè, è Giona, c'è la balena, Giona nella balena. Okay. Poi? Davide, qual è il numero? Il 4? 5, l'attività, ma chi è? Quali sono i personaggi? I re magi che portano il pacco. Il primo, c'è qualche milanista qua che... La fossa dei leoni, quindi chi ci va nella fossa dei leoni? Daniele, vedete lì, e l'ultimo è più semplice, negozio di Cana, Gesù. Ora è un esercizio banale, se volete, no? È una cosa un po' superficiale, se volete, ma l'idea è questa: il fatto che forse abbiamo a oggi da vivere, interpretare un po' questa sfida, no? Cioè riuscire a rivivere quell'esperienza che è l'esperienza della inculturazione, cioè un messaggio che va detto, che va provato a essere declinato, ecco, in quel contesto culturale, di linguaggi, di riferimenti culturali che è presente, che è ben presente. Ecco, rinunciarci forse è un po' un pasticcio, forse è come dire: ok, non, esco io dalla mischia, è come dire c'è davanti un grande continente ideale che sappiamo non è così perché non è altrove, è la nostra vita, ma c'è, esiste, ed è un continente che può essere, già lo è, insomma, presente il Vangelo, ma può ancora essere in maniera più esplicita. E forse allora, forse a noi come comunità ecclesiale sta l'idea di dover prenderci a cura questo sforzo di inculturazione, cioè portare un messaggio che è vivo, quello evangelico, anche in uno spazio come quello digitale. Questo ha a che fare con la trasmissione, con il passare in consegna, credo che sia uno delle grandi questioni, no? Cioè, se fate caso, evidentemente c'è tutto un'epoca, no? Le nostre chiese, no? Quella che potremmo definire la Bibbia pauperum, gli affreschi che per interi secoli hanno narrato degli episodi del Vangelo a persone che non potevano o non sapevano leggere e scrivere, ma che lì trovavano il loro linguaggio per poter afferrare per la loro cultura, per la loro vita, trovavano dei segni e dei simboli efficaci che dicevano qualcosa che aiutavano a incontrare un messaggio più alto. Ecco, credo che a oggi anche a noi stia un po' questo compito, no? Riuscire a trovare il modo per parlare, per inculturarci e trovare il modo per dire con quel linguaggio, con alcuni linguaggi specifici, riferimenti culturali compresi, il messaggio sempre vivo del Vangelo, per premurarci anche del fatto che possa essere trasmesso, quindi vuol dire che anche altre persone lo possano conoscere. E poi perché, è altro grande capitolo, lo si possa fare secondo la tradizione. Detto diversamente, non è che se noi come comunità ecclesiale non ce ne occupiamo di chiesa, non se ne parli nel digitale. E se ne parla, e come? Ecco, dipende come se ne parla. Forse vale la pena dire, ok, valutiamo se lasciamo parlare gli altri di chiesa, se lasciamo che siano altri a parlare di quelle cose lì, e se siano altri che fanno cultura sulle questioni di cui noi dovremmo essere i primi a essere esposti, a essere impegnati, o se ci premuriamo di dire, beh, forse non è del tutto così. Lo dico anche perché i giovani che hanno partecipato, hanno dato il loro contributo al recente sinodo dei vescovi con e sui giovani, hanno proprio chiesto questo nel documento finale, lo trovate, al numero 146, se non sbaglio, dicono, signori, comunità ecclesiale, vescovi, chiesa, aiutateci a vivere bene il digitale. Aiutateci a riconoscere le tracce positive, quelle che veramente sono di chiesa nel digitale, perché c'è di tutto e noi quando andiamo lì troviamo di tutto, ma non riusciamo più a capire quali siano le voci autorevoli da seguire e quali no. Tutto si confonde e dicono addirittura, arrivano a dire, immaginiamo qualcosa che possa essere simile a un timbro, no? A un certificato per dire questi sono i siti che parlano di un certo modo, in un certo modo di chiesa, che sono veramente da prestare attenzione, a cui bisogna prestare attenzione, e invece gli altri li lasciamo un po' perdere. I giovani stessi chiedono alla chiesa, giovani di tutto il mondo, chiedono un impegno, uno sforzo di questo tipo, quindi boh, forse vale la pena provare ad ascoltarli. Questo credo che voglia dire, altra slide, provare a immaginare di passare tutte queste rassegne, no? Di pastorale 1.0, 2.0, 3.0. Cosa voglio dire? Se per 1.0 è quella più trasmissiva, cioè dove ti passo dei contenuti, dove ti faccio, perdonate un po' il termine che in questo caso potrebbe sembrare un po' sminuente, ma non lo vuole essere. Ti faccio la catechesi, ti faccio il catechismo, benissimo. Ci vuole poi un atteggiamento del 2.0 dove è tipico invece la capacità di essere collaborativi, verrebbe da dire il lavorare insieme, la corresponsabilità, il dire proviamo a costruire insieme questa nostra comunità ecclesiale, proviamo, ne parlavamo anche a tavola questa sera, se non ci abituiamo, non ci diamo il tempo di cambiare poco per volta anche lo stile, diventa difficile sostenere quella che è la presenza sul territorio delle nostre comunità ecclesiali, tra sacerdoti e laici, forse c'è religiosi, c'è da mettere in moto una nuova idea di collaborazione e forse questa, ecco il 3.0, così vuole intendere proprio anche una forma sinodale, dove veramente c'è uno sforzo e una capacità di fare in modo che il digitale non sia visto soltanto come qualcosa che mette distanza, che allontana, che isola, ma qualcosa che aiuta e facilita anche la relazione, anche quella delle comunità ecclesiali stesse, che ci aiuta a star vicini, che ci aiuta a mantenerci in contatto, che ci aiuta a prenderci cura della nostra comunità e del nostro territorio. Altra immagine è lo sforzo che già in tante comunità avviene, avviene ed è quello che ha chiesto anche Papa Francesco. Questa immagine è l'immagine dell'ultima GMG dove a Panama ha proposto ai giovani di guardare Maria, di fare come lei, l'ha chiamata influencer di Dio, perché dice con la sua disponibilità, il suo sì, la sua capacità di essere dentro le cose è diventata colei che ha influenzato la storia cambiandola per sempre. e chiaramente non possiamo essere come lei come altezza, ma possiamo essere come lei come modello, provare a essere presenti, quello che il Papa chiede insistentemente, soprattutto in quelli che sono i messaggi per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali che ogni anno viene consegnato alla Chiesa. Nell'ultimo il Papa insiste su un tema molto a lui caro, che è quello della umanizzazione del digitale, come dire, rendiamolo sempre più capace. Per intendere un po' meglio, utilizza questa volta una metafora che è quella della rete. Dice: la rete può essere quella rete che imbriglia, che incatena, che ti, come fa con i pesci, no? Che li tiene lì, che poi alla fine li soffoca, li toglie dalle cose che contano, oppure può essere fatta di nodi capaci di interconnettersi uno con l'altro, cioè può essere una rete che avvicina, può essere un qualcosa di positivo che ti mette nelle condizioni, dice il Papa, di conoscere magari i posti dove c'è veramente bisogno di una tua parola, di una tua presenza, oppure di un modo nuovo per venire a conoscenza di belle esperienze. Dice il Papa, se la rete deve essere umanizzata è proprio perché deve essere resa un canale privilegiato per fare in modo che uno possa conoscere i luoghi, i tempi, le occasioni dove c'è bisogno di un suo intervento e dunque possa vivere la prossimità, e al tempo stesso, dice il Papa, c'è bisogno anche di vi vivere una rete dove sia resa sempre più facile possibile il venire a conoscenza di belle esperienze, di bei contenuti, di belle storie e poterle diffondere perché anche altri li conoscano e possano in qualche modo, come direbbe San Paolo, gareggiare a vicenda per emularsi e fare sempre meglio. Dice il Papa, la rete è potente da questo punto di vista. Se anche noi ci diamo una mano, cioè se vogliamo realmente essere presenti per poter fare in modo che lo sia sempre di più, allora certo che qualcosa di buono può succedere. Se noi per primi stiamo un passo indietro, allora forse la rete diventa un pochino più povera e diventa un luogo un pochino anche più pericoloso, perché ci passa dentro del tempo. Ecco l'invito del Papa, che anno dopo anno rivolge alla comunità ecclesiale, è proprio questo. E allora forse vale la pena, come vedete nell'immagine lì a fianco, provare a non escludere, ecco, non pensare che il momento liturgico, il momento di pastorale, il momento di conoscenza del Vangelo sia un'altra cosa rispetto a quello che succede attraverso o nelle tecnologie, ma qualcosa che possa essere veramente messo in connessione con i giusti le giuste, in qualche modo, osservazioni, i giusti tempi, giuste modalità per evitare di combinare un po' pasticci. Con l'ultima slide è un tentativo di proporre quella che forse a oggi noi viene richiesta, no? Quella di vivere una educazione digitale, ecco, non uno spazio da evitare e tenere lontane le persone, non uno spazio in cui buttarsi dentro a profitto in maniera acritica, ma uno spazio per esercitare la nostra responsabilità, per esercitare il nostro compito educativo. E allora forse se pensata così diventa anche una bella occasione per scoprire anche le cose più belle che diventano nel nostro quotidiano quelle che danno senso, no? Cioè le relazioni giocate in una modalità che è, potremmo dire, di accompagnamento reciproco. Aiutiamoci a educarci perché il digitale possa essere uno spazio che potenzia le nostre capacità di essere uomini e donne del nostro tempo. Grazie. Bene, i miei 45-50 minuti sono esauriti, spero di non aver nel frattempo esaurito anche voi, però se c'è qualche domanda, riflessione, scambio, c'è tutto il tempo.
Intervento faccio, tu che usi tanto
No, no, non ci devo pensare.
Allora, dico la mia, a me quello che dà fastidio è vedere tanti ragazzi mangiare la pizza insieme con tutti i telefonini. Ce l'hanno sempre in mano, c'è quello, sempre ce l'hanno. Qual è?
Ma non si telefona più col telefono.
Ah, va, telefona
sempre di meno.
I gesti, cosa vuol dire? Ma se tu parli con me e, e tu ascolti un altro, è più importante l'altro di te. Capito
tutto? Sì, ho capito. Ho capito, e la risposta può essere un po' provocatoria. Hai detto bene, ti do del tuo, ecco. Hai detto bene, se tu mentre sei con uno sei al telefono, è più importante quello che tendenzialmente la persona che c'è dietro qua dietro. Quindi, detto diversamente, verrebbe da dire, questa roba qua ci obbliga a essere significativi. Traduco, se quando parlo con le persone non dico niente, è ovvio che l'altro fa altro. Il problema è se sono significativo, cioè non vuol dire che se sono il Presidente della Repubblica, il Capo del Mondo, se sono il Papa, ma se anche banalmente so ascoltare, lo diciamo tutti, diciamo tutti, ed è verissimo che non c'è più nessuno che ascolta. Ecco, se uno dà lo spazio a una persona per parlare, ti assicuro che il telefonino non lo vedi neanche, perché quello parla, ti ascolta, si entra in dialogo, me lo dice non soltanto la ricerca, ma me lo dice anche l'esperienza. Mi è capitato più di una volta, ma la primissima volta che lo porto nel cuore è una serata a Roveleto, Piacenza, formazione con genitori e con ragazzi per 3 sere di fila, cioè 3 settimane successive ovviamente. E l'ultima sera abbiamo messo insieme i gruppi, abbiamo lavorato in parallelo per 3 sere e l'ultima sera abbiamo messo insieme i gruppi e abbiamo provato a condividere i frutti, insomma delle riflessioni, un dialogo. Un genitore, 30 di ragazzi, 30 di genitori. Verso la fine della serata un genitore ha fatto questo intervento e un ragazzo, in realtà una ragazza, perché ahimè mi tocca dirlo, le donne tante volte sono più avanti, ma dice molto semplicemente, guarda che è 2 ore che siamo qua e nessuno di noi ha usato il cellulare, ma neanche, nessuno ce l'ha vietato, ma nessuno l'ha usato. Perché? Perché stavamo parlando. Perché ci stavamo ascoltando, perché ci stavamo comunicando, perché c'era qualcosa da dire. Il problema è che se non c'è niente da dire, dice lei, certo che se vado a tavola, nessuno mi parla, nessuno dice niente, nessuno ha qualcosa da dire, io faccio altro. Ed è una bella provocazione che i ragazzi, i giovani, ma tutti insomma, cioè, dobbiamo prenderci. Quali sono gli adulti significativi che sanno ascoltare? Dove sono gli adulti significativi che sanno accompagnare? Dove sono gli adulti significativi che sanno provare a dire guarda che ci sono anch'io e non dicono ah beh, guarda quello lì, un mondo, non capisco più, io sono vecchio, sei vecchio, sei qua, sei vecchio, ma mi risulta che il Papa non sia giovanissimo, ecco. Però per dire adesso in maniera un po' provocatoria, ma forse non è soltanto questione della tecnologia, è questione di stile, di stile, e se anche noi lo viviamo in maniera significativa forse vale la pena di, detto in termini anche nostri, quando uno fa la predica in chiesa, quanti ti ascoltano?
Nessuno.
E dipende cosa dici. Se fai una predica di 40 minuti in cui racconti quando ero giovane, al terzo secondo ti lasciano e ti pensano, ma se dici qualcosa di significativo magari ti ascoltano di più.
Qualche intervento? Sì.
Benvenga la tecnologia, utilizziamola, ma se io guardo il video di quel bebè cresciuto velocemente, la fine è bruttissima, la fine se ne va via da solo, non ha bisogno dei genitori, per tutto quello che trova, lo trova, tutto quello che cerca, lo trova. E quindi i genitori cosa servono? La tecnologia quindi ti rende solo?
Non sono genitore, ma credo che intanto dipende molto da come sei tu, che faccio un esempio, un altro esempio, trovo curioso vedere genitori che si gloriano del fatto che il loro bambino o bambina già a 2 anni sa usare l'iPad e magari dopo 5, 6, 7, 8, 10 anni dicono: oddio, adesso come faccio? C'è internet, devo togliergli il cellulare, devo togliergli il digitale. Dico: ma scusa, se ti sei gloriato per 15 anni che tuo figlio è un fenomeno col digitale, adesso è dura spiegargli che non deve più utilizzarlo. Sono rimasto affranto, inebetito, inorridito nel vedere tempo fa un dispositivo che va, credo che si chiami ovetto, voi genitori, dove si mettono i bambini piccoli, l'ovetto, ecco, un dispositivo per agganciare l'iPad all'ovetto in modo tale che è tutt'uno, no? Ecco, se cresci così tuo figlio, poi è chiaro che diventa difficile immaginare che ci sia dialogo. Sono rimasto ancora più di sasso, per dirla in maniera fine, quando ho visto delle applicazioni che, registrando, ascoltando il pianto del neonato, dicono al genitore che cosa ha il neonato. Cioè, se piange così ha una colica, se piange così ha fame, se piange così ha sonno. Ora, immagino che sia, vedendo amici, parenti, parrocchiani che hanno i bambini piccoli, penso che sia, soprattutto se il primo figlio, i primi mesi, che sia un'esperienza devastante, ok? Ma demandare alla tecnologia il fatto che ti dica cosa devi fare è altrettanto devastante. Cosa voglio dire? Vuol dire che, certo, la tecnologia può isolare, di nuovo, se noi, gli adulti, smettono di fare gli adulti. Se noi per primi smettiamo di sopportare la frustrazione di non riuscire a capire cosa è il bambino, e non lo so, e ci provo, e se non riesco sono il peggior genitore della vita nel mondo. Magari no, non è questo, però se i genitori non sanno dire dei no, non sanno dire o non sanno capire che forse non è il caso, vuol dire, di vivere la tecnologia come babysitter quotidiano, sempre 6 ore al giorno. Ci sono delle modalità, ecco, per viverla. La mia esperienza comunque continua a dirmi che laddove le esperienze relazionali sono significative, i dispositivi spariscono. Sono quasi inversamente proporzionali. Laddove c'è dialogo, laddove c'è qualcosa di contenuto, la tentazione di fare altro è poca, perché non c'è motivo. La prima botta mi è arrivata quando, come dire, partecipando a un evento diocesano e facendo un servizio per la diocesi, o la RUT, festa dei giovani, no? Fine anno, tutti i giovani, 1000 giovani che a fine anno si vedono, condividono i percorsi e quant'altro, ho avvicinato una ragazza mia parrocchiana, 20enne, molto attiva sui social, molto molto, molto brava anche dal punto di vista giornalistico, muoveva i suoi primi passi, dava una mano al servizio diocesano e dico: guarda Elisa, questa è un'occasione fantastica, facciamo una, insomma, tutti i tuoi magheggi per usare i social. Risposta: guarda, un giorno che posso stare con tanta gente e divertirmi, no, guarda, fammi divertire con gli altri, non c'ho voglia di stare attaccato tutto il tempo a guardare, a fare i post, voglio stare con la gente tranquillamente, siamo tutti lì, quindi non abbiamo bisogno di dire: oddio, dove sei, ti devo dire sta cosa, siamo tutti lì insieme, ci divertiamo, mollami. E primo gancio per dire: beh, forse c'è in testa io una roba che non è quella che poi gli altri vivono, anche perché, ahimè, noi adulti siamo la prima generazione in fondo che deve educare dei giovani a vivere qualcosa che noi non abbiamo vissuto. Cioè, essere adolescente oggi col cellulare per dire digitale, con i social, non è una roba che ci è così immediata da capire per noi, non è così scontato, non che sia totalmente altro, ma per dire, ci sono delle dinamiche che non è del tutto scontato che noi le possiamo comprendere e possedere. Vale la pena provare a metterci in ascolto, ma vale la pena, questo non vuol dire che non è possibile educare, anzi, a oggi, di nuovo una ricerca fatta qualche anno fa, zona Forlanini, Milano, non proprio un quartiere in, ma un quartiere un po' particolare, in controtendenza con tutto quello che succedeva fino a qualche anno prima, erano i giovani stessi che dicevano: oh, adulti, noi queste cose qua le facciamo, ma non siamo ben capaci di gestire quello che succede, dateci una mano. E gli adulti dire: no, siamo da un'altra parte, non me ne occupo. Cioè, adesso detto diversamente, non è che dicessero non ne voglio sapere, ma i giovani in qualche modo lamentavano il fatto di non riuscire a trovare degli adulti significativi per accompagnarli a vivere in maniera positiva le dinamiche relazionali anche dentro il digitale. E come dire, i ragazzi rimanevano agganciabili, anzi, a dirla con le loro parole, ancora di più rispetto a quello che potevano essere qualche anno addietro, ma faticavano a trovare qualcuno, ecco.
Altri interventi?
Ti hai pensato?
Devo appunto, io sai che vado a scoppio ritardato.
Oggi ho sentito un pezzo di una trasmissione radiofonica e vorrei agganciarmi a quello. Lei ha parlato prima di performance, no? Essere sul pezzo. Posso tradurre performance con competizione. Oggi ho sentito alla radio un insegnante che diceva: i ragazzi hanno paura dei voti a scuola, onde per cui i voti a scuola vengono tolti dal monitor. Alla mia epoca c'erano, adesso non so se ci sono o non ci sono. Perché i ragazzi hanno paura di confrontarsi, di essere confrontati, hanno paura di essere marginalizzati. Non sono due cose discrepanti?
No, credo che siano profondamente collegati. Io più che dire che hanno paura, direi, ma poi possiamo sentire i giovani che sono qui presenti, direi che sono stufi di essere sempre sotto tiro. Il tema non è che è proprio questo, cioè il fatto di percepire una grande pressione in ogni momento tale da dire basta.
Ma non c'è il rischio di essere estraniati dal mondo reale e vivere solamente in un mondo virtuale? Ovvero il mondo poi ti misurerà per quello che sei, non per quello che appari o per quello che
ecco,
puoi
far vedere di essere. Certo, no, ma questo credo che sia chiarissimo a ogni giovane, ma ecco, intanto la distinzione reale e virtuale è una roba vecchia, superata, che abbiamo un po' in mente noi, ma che non corrisponde a ciò che si percepisce, che un ragazzo percepisce a oggi. Ma il problema non è, ecco, il problema potrebbe essere, giustamente siamo misurati, la domanda che potremmo farci è: da cosa, da chi, come siamo misurati? È proprio normale che siamo misurati a ogni passo? È proprio normale che, un conto è dire che la vita ha le sue tappe evolutive, per cui devi chiaramente crescere, prendere tue responsabilità, essere disponibile a mezzo. Okay. Però c'è anche da dire che appunto siamo nelle condizioni, o in un contesto, dicevo, di performance, laddove devi sempre o rischi di sentirti sempre, come dire, spinto a dare, fare, mettere sul piatto di più per gente che lavora 27 ore al giorno, gente che ha pressioni, come dire, richieste, ecco, di performance sempre più ampie, no? Sempre più alte. È quel tipo di performance che alla fine diventa difficile a cui diventa difficile poter rispondere in maniera significativa, fino a dire: ok, ma basta, la vita è anche altro, no? C'è anche altro, non è soltanto una rincorsa a chi è meglio. Allora la logica dei voti è dire: non togliamoli perché così tutti si gloriano di essere i più bravi della classe e poi dopo nella vita non sapranno niente e saranno tutti ignoranti, ma per dire: signori, valutiamoci anche diversamente. Per esempio, si parla di competenze da una vita ormai, da una vita per dire qualche anno, si parla a scuola di progettazione e di valutazione per competenze, non più per quello che sai, non se fai un'interrogazione e sai tutto prendi 9, ma se dimostri di aver capito, soprattutto di riuscire a mettere in pratica quel contenuto nella vita reale. Benissimo, tutti lo dicono, e credo che sia esperienza di tutti i ragazzi, di tutti i giovani, che poi a scuola si è avanti nella lezione frontale e nell'interrogazione, perché è difficile fare un salto, uno scatto, un cambiare le cose, cioè riuscire a fare insieme un percorso che dice ok, diciamoci anche che certo che il voto vale nella misura in cui mi dice se sono stato capace di comprendere bene, ma nella vita c'è anche qualcosina di diverso, di più, insomma, che forse anche quello conta nel valutare quanto e come sto vivendo bene o male nella mia esistenza. C'era una...
Io voglio solo dire questo, che i voti a scuola ci sono, ma che a scuola lo strumento digitale secondo me è uno strumento validissimo. Io con gli alunni di una scuola superiore ho creato una classe virtuale e da quando abbiamo la classe virtuale tutti fanno i voti, nel senso che se io assegno, io lavoro molto sulla scrittura creativa, e a me arrivano delle cose bellissime, non solo, ma essendo condivise, perché nella classe virtuale tutti leggono quello che tutti scrivono, ci sono anche dei commenti molto belli a quello che viene scritto dai compagni, e viene meno proprio quel timore di essere valutati, di essere criticati, che magari quando si faceva la lettura in classe del compito, poteva essere poco piacevole. Io credo che dipenda molto da come si utilizza lo strumento e che comunque con questi ragazzi non ci sia il rischio di confondere la vita reale con la vita virtuale, perché sono due dimensioni che proprio loro non hanno.
C'è anche là delle mani.
Io parlo che comunque ho vissuto l'adolescenza degli anni 90, che internet non c'era ancora, e mio figlio è ancora piccolo, anche se sta già facendo internet, però ha solo 9 anni, quindi non è ancora un ragazzo. Ma io voglio dire, non sono così d'accordo che la competizione c'è solo adesso, cioè per me c'è sempre stato. Io mi ricordo che quando andavo a scuola si esponevano i tabelloni fuori e vedevo i compagni che prendevano in giro l'altro compagno, ah sei stato bocciato, chissà cosa che succede. Io infatti credo che questi bali ci siano sempre stati, non sia una novità di adesso, basta saperli affrontare. Anche quello che chiamiamo il cyberbullismo, e magari esporre delle foto non belle su internet, c'era anche quando andavo a scuola io, semplicemente c'era quello che andava a fare le fotocopie per tutti e le appendeva in giro per tutta la scuola. Quindi non credo che siano dei mali, dei mali sono sempre stati.
Sì, questo sì, cambiano un po' le misure, nel senso, per esempio, l'intensità e l'estensività. Cioè, se io so di aver preso 5 e non voglio farmi prendere in giro, andrò a vedere i tabelloni alle 6, quando tutti sono andati a casa, e nessuno mi vede, siamo a posto. Se nel frattempo invece c'è un gruppo di WhatsApp dove sono inserito anch'io, e c'è la foto dei tabelloni e si scatenano tutti quanti a dire che sono un asino, io posso essere anche sulla luna, ma mi arrivano. E soprattutto mi arrivano non soltanto quando sono davanti al tabellone, ma mi arrivano davanti al tabellone, a casa, in vacanza. Adesso esagero un po', ma per dire che l'estensività, soprattutto quando poi il mio confronto non è con i miei 5 amici al bar, è con il mondo. Cioè su Instagram c'è il mondo, sull'accesso alle performance è quello del mondo. Di fatto fa un po' la differenza questa roba qui, per esempio, il fatto che c'è una diversa capacità di gestire, perché se io in qualche modo sono preso in giro dai miei compagni, posso anche cambiare scuola, insomma siamo a posto, però non è così semplice il giorno d'oggi, perché se cambi scuola non è detto che non vada avanti la vicenda, quindi la struttura diciamo così, umana, per reggere, per affrontare, per metterti in competizione non soltanto con i quattro amici che più o meno sono sempre gli stessi, ma con quello che capita in tutto il mondo, non è così scontato che uno ce l'abbia, ecco. Non è impossibile, per carità, c'è chi importa di più, chi importa di meno, però qualche cosetta cambia. Di fatto però sicuramente non sono cose nuove, sicuro. C'era Erio Castellucci, vescovo di Modena, molto grintoso, si è sempre occupato di pastorale giovanile, ha fatto un intervento al convegno nazionale iniziando proponendo questa sua esperienza da ragazzetto che lo vedeva, ecco, protagonista insieme ai suoi amici, a tirare dei piccoli sassi da dietro la siepe a quelli che passavano in bicicletta. E dicevo, mi denuncio, no? Dicevo che okay, anch'io l'ho fatto, ho fatto una scemenza da piccolo, da ragazzino, facevo anch'io questi gesti, perché sono sempre successi, per carità. A oggi, ecco, ci sono queste modalità che però rischiano di essere anche, come dire, espanse con altre dimensioni che non sono così facili da gestire.
Volevo fare una postilla riguardante proprio essere genitore oggi, quindi saper relazionarsi nella comunicazione, soprattutto con i giovani. E la cosa che ho intuito, e sto applicando perché ho una bimba di 13 anni, è sempre di trovare la parte creativa comunque della comunicazione, perché i giovani hanno bisogno proprio di essere creativi, non schematici, non analitici, perché sennò perdono la misura, che proprio il nostro tempo ci sta facendo per perdere con la misura e con il contatto con la misura. Questa è una postilla che volevo aggiungere ai bellissimi commenti e ringraziarvi ancora tutti la partecipazione.
Con questo, grazie. Visto che
c'è uno slancio di una mano.
Essere significativi e investire per portare avanti delle relazioni significative. Dal punto di vista pratico ci sono anche suggerimenti o una bibliografia su cui riflettere, che si può consigliare.
Lì ne trovate sito CREMIT e sito educazionedigitale.net, sono già due fonti. Rispondo brevemente, chiaramente si potrebbe aprire una, neanche una serata, ma un corso universitario, no, su queste questioni, però rispondo brevissimamente con la proposta che il centro ha fatto sua, prendendola dallo psichiatra Serge Tisseron, francese, che propone in questo caso la formula delle 3 A, lui chiama. Per 3 A lui dice bisogna tener conto che il testo è 3, 6, 9, 12, che dice l'idea proprio dello sviluppo, l'età dello sviluppo della vita, è un bel libretto che si trova facilmente e vale la pena provare ad acquistarlo e a leggerlo perché dà diversi suggerimenti. E dice una A è quella dell'alternanza, provare a fare sempre in modo che la dieta, il consumo sia sempre ben bilanciato. Se c'è tanto spazio, tanto tempo di consumo digitale, benissimo, però premurati anche di dare degli stimoli, vai a vederti una mostra con tuo figlio, portalo a fare una scampagnata, raccontagli quali sono i funghi da mangiare, quali no, ma anche banalmente fare una galleria fotografica, no? Andiamo a fotografare, non bisogna soltanto pensare di dover alternare nel senso di contrapporre, ma di dare stimoli, provare a dare stimoli ai ragazzi, ai bambini nel momento dello sviluppo, sia da una parte che dall'altra. Quanto tempo si perde realmente oggi, un genitore riesce a trovare da perdere, da spendere per il gioco col proprio figlio, per una scampagnata, per una mostra, per una lettura, ecco, ditelo voi, ecco. Però siamo sempre lì, ecco, chiaro che se uno non lo trova, il problema non è il digitale, il problema è dall'altra parte. Quindi prima A, il tema dell'alternanza a livello proprio di stimoli. La seconda A è quella della autoregolazione. che vuol dire che dobbiamo certo provare a immaginare di controllare quello che fa il nostro figlio, la nostra figlia, filtri, non filtri, avere accesso, però al tempo stesso forse vale anche la pena provare ad accompagnare i ragazzi a regolarsi da soli, a fare in modo che, correndo anche il rischio che sbaglino, correndo anche il rischio che non sia così semplice, però se non ci arrivano loro, la battaglia è persa. Il controllo tante volte è la parte opposta rispetto all'educazione, no? Cioè, se devo controllare sempre, un po' ci sta, per carità, dipende dalle fasi della vita, dipende che cosa, non dobbiamo essere ingenui, per carità, però se devo passare la vita a controllarti, evidentemente, a parte il fatto che viviamo un po' nell'onnipotenza, nel delirio dell'onnipotenza di poter arrivare a tutto, ma poi se uno è un po' sveglio, e ci auguriamo che lo sia, se proprio vuole ci passa anche, insomma, sopra sotto e non ce ne accorgiamo, quindi questo è evidente. Ma al tempo stesso l'autonomia è l'obiettivo di ogni cammino educativo, no? Quindi l'autoregolazione è anche l'obiettivo che va un po' aiutato. Certo che è difficile dire: guarda, oggi hai un'ora di tempo per giocare, dopo lo tolgo, perché poi devi stare lì e dire adesso basta, e devi accettare la lotta di dire sì, no, adesso contrattiamo. In questo senso molto interessante è la proposta di Philippe Merieux, altro francese, che propone la pedagogia del contratto, laddove il contratto non è il calo le armi e fai quello che vuoi, ma il contratto è capiamoci, contrattiamo, perdo anche il tempo a contrattare con te, non è così perché è così, ma è così perché adesso andiamo in contratto, nel senso di comprendiamo ciascuno le proprie nostre posizioni, le condividiamo e scegliamo la posizione significativa, che non è quella più comoda per il ragazzo per presupposto, ma è quella che è sostenibile dal ragazzo. È inutile che a me qualcuno chieda di saltare la sticella di 2,30 m. Adesso per una settimana non guardi più niente, non fai più niente, sì, insomma. Ma proviamo a comprendere qual è l'asticella giusta da saltare poco per volta, magari terza A, farlo insieme. La terza A è l'accompagnamento. L'accompagnamento tante volte passa anche da un'esperienza di narrazione, cioè non posso sempre essere lì a vedere quello che fai, perché sarebbe controllo, ma posso chiederti ogni tanto che cosa hai fatto, che cosa stai facendo, cosa hai visto, quali sono gli youtubers che segui, i tuoi influencer, chi stai seguendo, cosa è successo in quella settimana di così interessante, cosa hai postato, cosa posti, cosa hanno fatto i tuoi persone, cioè posso interessarmi, nel senso di provare ad accompagnare le persone a riprendere contatto con quello che è il loro consumo digitale e provare con te, di nuovo la parte dell'educatore, che diventa significativo perché ti aiuto a rielaborarlo, ok? Non per giudicarti, ma per dirti: ok, hai fatto A, B, C, D, ok, come stai? Cosa ti è successo? Cosa ne hai sentito? Adesso non dobbiamo fare interrogatori, certo, però ogni educatore, ogni genitore sa il modo, trova il modo, ma il concetto è provare ad affiancare i giovani accompagnandoli a rileggere quello che vivono, trovandone significato, imparando a reggere il colpo.
Quarta A, andiamo. Padre nostro,
sì. 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 Sì